Radio 24 Reportage.
Covid-19. Storie di eroi per caso. Gli Avengers della provetta. Di Rosanna Magnano.
Avere il virus isolato vuol dire avere a disposizione uno strumento per, da una parte, allestire i test sierologici che sono importanti per capire quando compaiono gli anticorpi lungo il decorso dell'infezione, per capire se gli anticorpi sono capaci di fermare l'infettività del virus, e inoltre avere il virus vuol dire avere a disposizione un sistema virus cellula che ci permette di studiarne le caratteristiche biologiche, di fare una valutazione di sostanze antivirale con potenziale antivirale, e poi sicuramente è utile per allestire modelli di infezione che possono aiutarci ad allestire un vaccino.
Era il 2 febbraio. A meno di 48 ore dalla diagnosi di positività dei primi due pazienti Covid in Italia, la coppia di turisti cinesi, il team di ricercatrici del laboratorio di virologia del centro di riferimento per le bioemergenze, Lazzaro Spallanzani, tra i primi al mondo, riesce a isolare il virus SARS-CoV-2. A spiegare la valenza di questo primo traguardo la direttrice del laboratorio, Maria Rosaria Capobianchi. E da qui i riflettori si accendono sul lavoro fino ad allora oscuro dei laboratori. E da un giorno all'altro, i ricercatori italiani trascurati, poco valorizzati, troppo pochi rispetto agli altri paesi europei, si sono ritrovati a giocare un ruolo nuovo, quello dei supereroi, all'improvviso ancore di una speranza collettiva. Ricercatori che, nonostante le difficoltà, non hanno deluso le aspettative. Secondo un monitoraggio di Scienza in Rete, l'Italia nei primi mesi di pandemia, a laboratori chiusi, risulta infatti la terza produttrice di pubblicazioni al mondo sul nuovo coronavirus, dopo Cina e Stati Uniti, seguita da Gran Bretagna, Francia, Canada e Germania. Maria Pia Bracchio, prorettrice alla ricerca dell'Università Statale di Milano.
Non solo a Milano, non solo a Roma, non solo in Italia, ma dappertutto, in due mesi, anche grazie all'accelerazione proprio motivazionale che è stata data alla ricerca, si sono fatti progressi che in altri casi richiedevano due anni. Quindi c'è stato proprio un reclutamento immediato della ricerca, che non è semplicemente un fiore all'occhiello, ma è qualcosa che serve alla popolazione, alla cittadinanza, e che è in grado di dare risposte subito. Pensiamo soltanto a tutti i progressi che sono stati fatti. Qua mi piace ovviamente citare alcuni progressi cui ha contribuito il nostro Ateneo, la Statale di Milano. Pensiamo alla messa a punto di vari test diagnostici, sia il pungidito che i test salivari. Pensiamo, siamo stati fra i primi a fare uno studio di popolazione monitorando la presenza sia del virus nei tamponi nasali che l'eventuale presenza degli anticorpi antivirus nella popolazione della nostra università, e avevamo già dei dati al 30 di marzo, quindi molto presto, che ci hanno permesso di capire come circolava il virus e di conseguenza anche dare delle indicazioni di come proteggersi dal virus. Oppure pensiamo alla messa a punto del test salivare, che è stata fatta da quattro nostre ricercatrici mamme, che si sono messe insieme e, basandosi su un protocollo che era stato pubblicato in America, nell'arco di poche settimane hanno messo a punto un test che si può fare comunemente nei bambini usando un semplicissimo tampone salivare, quindi evitando il classico tampone nasale orofaringeo, che nel bambino non è proprio sempre graditissimo. Oppure penso anche alle mascherine. La Statale ha prodotto con un nuovo materiale una sua nuova mascherina. Oppure pensiamo anche alle ultime scoperte, e cioè uno studio fatto in collaborazione da Statale e Istituto dei Tumori, che retrodata la prima comparsa degli anticorpi antivirus a settembre del 2019, in tempi non sospetti quando ancora non si sapeva neppure dell'esistenza di questo coronavirus. Fra l'altro questa scoperta proprio in questi giorni è stata corroborata da un'altra scoperta fatta sempre dalla statale in collaborazione con l'ospedale Buzzi, dove è stato ritrovato il virus in un tampone ottenuto da un bimbo di 4 anni che era ricoverato al Buzzi nel novembre-dicembre del 2019, quindi prima dell'inizio ufficiale della pandemia. Quindi la ricerca ci sta aiutando a individuare il virus, tracciarlo, prevenire l'infezione, curare l'infezione, perché ci sono tantissimi studi in corso per il riposizionamento di farmaci già usati per altre patologie da usarsi invece per la patologia Covid. E poi anche per cercare di ricostruire la storia di questa infezione, che è sempre un dato estremamente importante per capire come ci si è arrivati a questa infezione, e quindi solo poi conoscendo la storia.
Oltre ai progetti della statale di Milano si fanno spazio anche altre ricerche. Massimo Cicozzi, responsabile dell'unità di statistica ed epidemiologia molecolare della Facoltà di Medicina dell'Università Campus Biomedico di Roma.
Circa 31 lavori sono di epidemiologia ed epidemiologia molecolare. Un altro studio ben fatto è sull'obesità e il Covid. Loro hanno esaminato circa 400 persone insieme all'ospedale, al Policlinico Umberto I, e hanno visto che l'accumulo del grasso viscerale sembra sia associato ad un maggior rischio e possibilità di ricovero in terapia intensiva. E poi c'è lo studio di genetica, questo è un progetto su cui si sta facendo un fundraising ed è un progetto della nostra genetista, la Fiorella Currieri, per cercare di capire perché certe persone si ammalano più facilmente di Covid rispetto ad altre. Quindi, poiché il virus è lo stesso, ci sono persone che geneticamente sono differenti da altre e quindi probabilmente hanno un modo diverso di affrontare un'infezione di questo genere. E poi c'è un altro progetto molto interessante che riguarda l'applicazione di un software di intelligenza artificiale, o meglio di un algoritmo di intelligenza artificiale sulle TAC senza contrasto per la diagnosi della polmonite interstiziale da TAC. Questo è un progetto interessante perché un algoritmo di intelligenza artificiale diventa sempre più potente quanto più lavora, quanto più impara. Parliamo di diagnosi in 60 secondi, quindi è il tempo che si risparmia anche rispetto a un tampone rapido antigenico, è enorme ed è una sicurezza al 99,9% a livello diagnostico. Quindi anche questo è un progetto molto interessante sostenuto da fondi di ricerca del campus.
E ci sono medici e ricercatori che hanno attraversato la malattia senza smettere di lavorare per la scienza. Ivan Gentile, docente di malattie infettive all'Università Federico II di Napoli.
Consideri che io, oltre a essere del docente universitario, a fare della ricerca, io sono il primario del reparto di malattie infettive, quindi non solo io, ma praticamente tutti noi medici che abbiamo lavorato in prima linea siamo stati oberati dal lavoro di routine, ma questo però non ha significato escludere la parte di ricerca, che rimane un qualcosa che non soltanto è un dovere di docente universitario, ma è un dovere etico del medico che vuole andare oltre le cose che sa. E poi la ricerca della Federico II non è soltanto ricerca fatta da medici, ma per fortuna siamo una grande università completa dove c'è il contributo dei virologi, dei biochimici, e abbiamo in questi mesi realizzato tante cose. Io considero che il progetto a cui tengo di più l'ho scritto quando io stesso avevo il Covid ed ero ricoverato nel reparto Covid, nel mio reparto. Quindi per dire come alla fine un po' tutto torna, io mi sono trovato dall'altro lato della barricata e ho pensato che dovevo e potevo, anche per il tempo che avevo a disposizione, fare qualcosina in più. Quella che più mi sta a cuore è proprio quella che ho scritto nel momento buio della malattia, cioè, ed è quella della profilassi post-esposizione, una cosa a cui ho sempre creduto fin dall'inizio, fin da febbraio ho cominciato a lavorarci, poi mi sono ammalato, è stato tutto un po' più difficile, ma in effetti l'idea di base è, siccome in molte malattie infettive esiste la profilassi post-esposizione, cioè vuol dire una persona che è stata a contatto con un caso, questo vale per le malattie come l'influenza piuttosto che l'HIV, l'epatite B, hanno la possibilità di proteggersi con delle strategie che sono un genere di farmaci. E l'idea mia era farlo per SARS-CoV-2 ed è, diciamo, un protocollo che è stato scritto da me e dai miei collaboratori durante la fase di malattia mia, ma anche un po' prima, ed è stato poi finanziato dalla Regione Campania e adesso è in valutazione ad AIFA come un protocollo di farmacologico di intervento, per cui il contatto stretto che oggi sostanzialmente prega, se crede in Dio, comunque spera di non aver contratto l'infezione e fa dei tamponi periodici per vedere se si è infettato, potrebbe, se questa ipotesi venisse confermata, potrebbe beneficiarsi di una profilassi farmacologica, quindi con dei farmaci per ridurre il rischio di contagiarsi.
L'epidemia ha dato a tutti una conferma della dedizione e dell'eccellenza diffusa che contraddistinguono la ricerca Made in Italy, che pure storicamente sconta anni di definanziamento, frammentazione e scarsa valorizzazione dei giovani, troppo spesso costretti ad andare all'estero per trovare l'occasione giusta. A dimostrare che neanche durante l'epidemia Covid la fuga dei cervelli si arresta, gli ultimi dati diffusi dallo European Research Center, riportati da Scuola 24. Su 327 vincitori dei finanziamenti Consolidator Grant da 655 milioni, ben 47 sono italiani, così da posizionarci al primo posto per nazionalità, ma solo 17 tra i premiati hanno scelto l'Italia per le loro ricerche e dunque il nostro paese precipita al nono posto per attrattività dei laboratori. In questo reportage abbiamo seguito il filo rosso dell'impegno e della curiosità dei nostri scienziati e ora proviamo a capire come l'Italia intenda fare tesoro di questo patrimonio scientifico, trasformandolo anche con l'occasione del Recovery Fund e con il varo del nuovo programma nazionale della ricerca in una vera leva di competitività.
Le grandi storie dello sport e i grandi libri che le raccontano. Sono Dario Ricci e dal 28 dicembre al 1 gennaio vi aspetto dalle 14 con i miti di Olimpia e le più belle pagine della letteratura sportiva. E la domenica alle 16.30 Olimpia vi farà rivivere le leggende di Maradona e Pelé, naturalmente qui su Radio 24.
Radio 24 Reportage.
A tutti è ormai sempre più chiaro, anche alla luce della terribile esperienza della pandemia, che la ricerca è un asse strategico del paese, una leva di competitività su cui puntare e investire anche in vista della ripresa. Il lavoro da fare è ancora molto. Finora la ricerca italiana è stata finanziata solo con l'1,3% del PIL, uno dei livelli più bassi in area OCSE. Con il varo del Programma Nazionale della Ricerca è stata messa a punto una roadmap per impiegare risorse pari a 15 miliardi in 7 anni, oltre ai finanziamenti del Recovery Fund. Ne abbiamo parlato con il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.
Un programma molto condiviso che individua una serie di priorità che sono i settori legati alle nuove tecnologie dell'informazione, dall'intelligenza artificiale, alle tecnologie quantistiche, al supercalcolo, nell'ambito della biomedicina, nell'ambito della filiera del cibo e dell'agricoltura tecnologica, ma anche nei settori delle scienze umane e sociali, guardando a quelle che sono le nuove frontiere della ricerca. quindi è un piano che si integra anche la ricerca italiana in quella che è la dimensione europea e dà una prospettiva chiara e strategica in un settore che è fondamentale per il rilancio del paese e soprattutto per aumentare la competitività del paese e anche del nostro ovviamente sistema industriale in un momento di trasformazione che è un momento di trasformazione epocale. Guarda per esempio anche i tanti temi che sono legati all'energia, pensiamo alle tecnologie legate all'idrogeno.
Storicamente paghiamo un basso livello di investimenti rispetto ai partner europei. Molti sono stati già programmati e ora con il Recovery Fund cosa cambia? Come usare al meglio questa chance?
L'obiettivo è quello ovviamente di raggiungere un livello di investimento che sia nella media europea. Noi siamo al di sotto della media europea storicamente e questo lo si fa aggredendo una serie di debolezze che ha il nostro paese, a partire da un maggior investimento nell'università con l'obiettivo di aumentare il numero di studenti. Noi abbiamo un accesso all'università che è tra i più bassi d'Europa. Rinnovare anche i contenuti dell'offerta formativa guardando ai nuovi contenuti che sono legati alla transizione energetica e alla transizione digitale, valorizzando per esempio la formazione del post laurea, essenzialmente il dottorato di ricerca, che è uno strumento estremamente importante non solo per avere nuovi ricercatori, ma anche per rafforzare il capitale umano nel sistema imprenditoriale, nel sistema industriale, nella pubblica amministrazione. Poi investimenti più importanti proprio nella ricerca vera e propria, quindi aumentando il numero di ricercatori, finanziando progetti, diciamo, di medio-lungo respiro che guardano alle tecnologie, poi sostenendo significativamente la ricerca di base che rappresenta l'humus rispetto al quale poi nascono le idee, diciamo, le scoperte più dirompenti.
Ci può dare delle cifre su ciò che è stato già programmato e quello che si pensa di fare con il Recovery Fund?
L'investimento che noi abbiamo già programmato tra decreto rilancio e la nuova finanziaria è circa un incremento della spesa corrente nel settore dell'università e della ricerca di circa 1 miliardo e un ulteriore 1 miliardo di investimento in nuovi programmi di ricerca, quindi tra il PRIN e i progetti legati proprio al PNR nel 21-22, poi un ulteriore 1 miliardo invece di investimento in infrastrutture che sono nuovi laboratori e edilizia universitaria. Questi sono investimenti che già sono stati messi in campo e che sono già presenti nelle norme che sono approvate o in via di approvazione. La finanziaria sarà approvata, insomma, entro fine anno, ovviamente. Nell'ambito del recovery c'è una missione tutta dedicata all'istruzione e alla ricerca, che complessivamente c'è un investimento complessivo di circa 20 miliardi, all'interno della quale 9 miliardi sono proprio dedicati alla ricerca e più un'altra quota nella parte formazione che riguarda essenzialmente la formazione universitaria. Ci sono anche nel recovery una serie di altre misure che impattano sulla ricerca, la ricerca medica che nella missione della salute, l'innovazione tecnologica che è presente poi invece nella missione che è proprio dell'innovazione più legata a quella che è l'innovazione industriale, quindi ci sono delle risorse significative per fare quel salto di qualità di cui noi abbiamo bisogno.
Chi gestirà queste risorse è poco chiaro. Finora la ricerca ha anche scontato una frammentazione dei finanziamenti. Come si supererà questo gap?
Ma guardi, le dico, adesso c'è un dibattito in atto, un dibattito anche politico su quelli che sono gli strumenti poi attuativi. È chiaro che noi oggi abbiamo bisogno di un disegno strategico comune. L'approvazione del Programma Nazionale della Ricerca è un atto strategico importante perché questo è un piano di 7 anni che individua le nostre priorità. La nascita di un Ministero dell'Università e della Ricerca è stato un atto voluto dal governo proprio per ridare maggiore centralità a quella che è l'azione politica in questa direzione. Quindi c'è un impegno forte per fare in modo che non solo ci siano finanziamenti significativi in questo settore che è così importante per il nostro futuro e per il futuro dei nostri giovani, ma che ci siano anche strumenti operativi che garantiscono un governo unitario con una visione strategica di medio-lungo termine e anche con tempi, diciamo, di risposta ai ricercatori che siano siano di dimensione europea. Noi spesso ci lamentiamo dei tanti ritardi che ci sono e quindi questa è un'altra sfida che abbiamo davanti.
Passiamo ai ricercatori. In Italia sono pochi, spesso precari, e ci sono pochi giovani. Come si ferma la fuga dei cervelli?
Ma io credo che, questa è stata sempre la mia opinione, che la fuga dei cervelli si ferma in due maniere. Da un lato con concorsi che siano regolari e in una dimensione, diciamo, quantitativa che risponda a quelle che sono le aspettative che ci sono. Questo è il modo migliore per rispondere al precariato e per evitare che ci siano, poi c'è questa fuga dei cervelli, che i nostri giovani cerchino opportunità in altri paesi. Questo da solo non basta, perché ci vuole un'organizzazione della ricerca, infrastrutture di ricerca, laboratori e anche finanziamenti alla ricerca che poi consentono a questi, ai giovani, ma non solo ai giovani, a tutti i ricercatori italiani di poter poi sviluppare le loro attività come fanno i colleghi europei. Per quanto invece riguarda le posizioni di ricercatore, noi abbiamo, come governo, già abbiamo fatto un intervento molto significativo, perché c'è stato un investimento tra il mille proroghe e il decreto rilancio su 6.000 posti di ricercatore, 1.000 negli enti pubblici di ricerca e 5.000 nell'università. Sono ricercatori negli enti di ricerca a tempo indeterminato, nelle università di tipo B, come noi le definiamo, cioè quelli con tenure track, cioè che dopo 3 anni si diventa professori associati, cioè se uno ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. È un investimento molto importante. Lei deve considerare che nell'ambito del sistema universitario, ad esempio, di ricercatori di questo tipo ne sono in servizio oggi 5.000, quindi significa raddoppiare il numero di ricercatori, e questo è anche il miglior modo per far abbassare la loro età media, perché creando più opportunità avremo la possibilità per i nostri giovani di poter velocizzare il loro accesso all'interno del sistema della ricerca.
Un'opportunità epocale, quella di puntare finalmente sulla ricerca e sulla scienza, innescata dalla necessità di risposte urgenti alla pandemia e alla crisi che stiamo attraversando. Una storia drammatica che deve insegnare e indicare una svolta, come si augura ancora Ivan Gentile, docente di malattie infettive all'Università Federico II di Napoli.
Quello che mi auguro è la lezione ci possa servire per dare più fondi alla ricerca, sapendo che la ricerca, per fare ricerca ci vogliono innanzitutto delle persone ben pagate, ma anche ben motivate, che hanno a disposizione dei mezzi. L'altra cosa che mi sento di dire è che non vedo sempre il distinguo che a volte si fa tra ricerca di base e ricerca clinica. Io questo distinguo non lo vedo, nel senso che tutta la ricerca, se fatta bene, se fatta con professionalità, con meticolosità, con rigore, è una ricerca positiva. E servono mezzi, servono persone soprattutto che fanno ricerca, e servono motivazioni che possono essere anche l'attrazione del sistema Italia verso, per esempio, quei giovani che sono andati fuori, sono andati all'estero, perché qui hanno trovato le porte chiuse. Io mi reputo fortunato, perché ho avuto la possibilità comunque di avere una posizione di coordinamento alla mia età, a 48 anni, ed è un'età che probabilmente in altri paesi sarebbe anche un'età avanzata per avere una posizione del genere, però sono fortunato di averlo fatto e ho avuto la possibilità che la Federico II ha creduto in me. So che vi sono storie diverse, ci sono persone che sono andate fuori a lavorare perché hanno trovato diverse condizioni di vita, diverse condizioni anche proprio di lavoro, diverse possibilità, e quindi mi auguro che l'Italia capisca che gli investimenti dedicati alla ricerca sono investimenti che poi ritornano al sistema paese e ritornano in senso di qualità di vita proprio, oltre che qualità di cura, ma anche investimenti che ritornano dal punto di vista economico. È un circolo virtuoso che va innescato e va alimentato, con i fondi e con le energie sufficienti per farlo. Non dico di più, questa non è stata la prima pandemia, evidentemente, ce lo insegna la storia, ma non sarà neanche l'ultima pandemia, quindi noi dobbiamo essere sempre pronti e flessibili, a fronteggiare eventi del genere, che sono tutt'altro che rari. Pensi soltanto a SARS, MERS e appunto il Covid, che nel giro di pochi decenni hanno portato 3 epidemie gravi, di cui l'ultima evidentemente col tenore della pandemia. Però quando mi si dice da dove viene il virus, viene da un laboratorio, la mia risposta è sì, perché viene da un laboratorio vivente che è quello degli animali, nei quali questi virus si ricombinano continuamente, e anche se la probabilità di avere dei virus che siano così contagiosi e così smart, potremmo dire, no? Che superano tutte le nostre difese, è una probabilità estremamente bassa, però se anche qualcuno che fa l'enalotto, ugualmente ci sono delle combinazioni rarissime che poi si verificano e si verificheranno anche in futuro. Quindi dovremmo essere pronti, più pronti di come siamo stati oggi, e non dovremmo lesinare gli investimenti in ricerca, che è la base di tutto, ma anche in formazione, cioè la formazione, la scuola, l'università sono le basi per le classi dirigenti di domani, per i ricercatori di domani.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.